1200 secondi con.
Pensavo, lui mi ha dato questo, mi ha fatto così male involontariamente. E comunque se l'ha fatto, l'ha fatto perché? Perché mi vuole troppo bene, perché è talmente grande il suo amore verso di me che c'ha questa gelosia così grande nei miei confronti. Se non fossi scappata da quella casa quel giorno, sarei rimasta a vita così in quella condizione. Senza reagire, o senza mai dire più niente. O forse sarei morta. Io non volevo più che mi vedesse, non volevo proprio più vederlo. E volevo fargli la denuncia, perché era arrivato veramente al limite. Anche perché ho visto la morte. Davanti alla mia faccia ho visto la morte. Non penso che avrò mai più persone come lui al mio fianco. Perché comunque le so riconoscere.
Un cordiale saluto agli ascoltatori di Umbria Radio, Francesco Locatelli in studio per questa puntata di 1200 secondi con, rubrica di approfondimento a cura della testata giornalistica di Umbria Radio. Solo poco più del 7% delle donne che subiscono violenza hanno il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria e quasi il 34% passa la vita senza raccontare quello che è successo a nessuno, nemmeno ai propri amici. Nonostante il Parlamento abbia approvato un mese fa la cosiddetta legge contro il femminicidio e la normativa italiana punisca anche lo stalking, essere vittima di violenza è ancora una macchia. Un fatto che ancora troppe donne considerano un problema personale, mescolando sensi di colpa e paure. Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e ne vogliamo parlare con Isabella Rauti, consigliere del Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto della violenza di genere, sessuale e del femminicidio. Benvenuta.
Buongiorno a tutti.
1200 secondi. È un giorno davvero importante, ha twittato il Premier Letta quando il Senato ha convertito in legge il decreto del governo sul femminicidio. Ma non sono mancati diversi malumori, sia nell'opposizione così come nella maggioranza. Si poteva forse fare di più?
Ma si è tentato di fare di più in tutto il processo di conversione in legge del decreto ed effettivamente alcuni miglioramenti razionali, giusti e intelligenti sono stati apportati, in particolare all'articolo 5 dove nella predisposizione del piano nazionale antiviolenza sono state reperite le risorse e quindi credo che sia stato un intervento determinante per la vita dei centri antiviolenza ma anche per la qualità della vita delle vittime che i centri accolgono. Sicuramente ogni legge, come dire, è perfettibile, però io ritengo che questa legge segni un discrimine tra il prima e il dopo, mi spiego. Questa legge fornisce intanto alcuni inasprimenti di pena introducendo alcune aggravanti e quindi punta alla punizione e repressione del reato, ma questa legge punta anche alla prevenzione del fenomeno e soprattutto a proteggere le vittime. Ci sono molti aspetti introdotti dalla legge anche di tutela nell'ambito, diciamo, del procedimento processuale, che sono tutti elementi prima mancanti che oggi a nostro avviso e avviso di tutti, altrimenti lo avrebbero migliorato via più nella discussione alla Camera, danno maggiori strumenti di tutela e di, come dire, di accoglienza e di protezione delle vittime di violenza domestica e di stalking.
She's Always a Woman di Billy Joel è forse uno dei più bei brani scritto sulle donne. Noi lo ascoltiamo e torneremo subito dopo per continuare la nostra chiacchierata con Isabella Rauti.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Gives in, she just changes her mind, and she'll promise you more than the Garden of Eden, and she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding, but she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She wants, she's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Le 200 secondi con quest'oggi dedicato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ne stiamo parlando con Isabella Rauti, consigliere del Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto della violenza di genere, sessuale e del femminicidio. Dottoressa, le cronache ci riportano spesso di femminicidi commessi da uomini già denunciati per stalking. Quali ulteriori interventi di prevenzione della catena persecutoria si possono mettere in atto?
Sì, alcuni sono stati appunto introdotti con questa nuova legge. Si pensi per esempio all'allontanamento del violento dai luoghi di dimora e di lavoro della vittima, il sequestro della patente del violento che è stato appunto denunciato, il divieto di detenzione di armi che prima non c'era per il violento denunciato o comunque sotto processo, viene notificato alla vittima ogni passaggio dell'iter processuale, quindi non succederà mai più, per esempio, che il violento venga rilasciato nell'inconsapevolezza della vittima. Sicuramente esistono, come dire, delle debolezze nella filiera. È anche vero però che spesso la vulgata giornalistica non è proprio corrispondente a quelli che sono gli iter. Cioè, mi spiego, quando si dice ha fatto tante denunce, poi quando si va a vedere bisogna anche stabilire dove, presso chi, se è un referente unico. Io oggi intanto sottolineo la importanza di non sottovalutare mai ogni gesto violento che si riceve, sin dall'inizio. E oggi abbiamo degli strumenti, sia per lo stalking, sia per la violenza domestica, che possiamo utilizzare, e bisogna ricorrere alle autorità competenti. Oggi noi abbiamo uno strumento che maggiormente tutela le vittime. Evidentemente il fenomeno è anche così diffuso e così sommerso che evidentemente un governo totale è impossibile, però gli strumenti ci sono, dobbiamo averne consapevolezza e dobbiamo anche imparare ad usarli.
Un dato che è veramente impressionante è che solo poco più del 7% delle donne che subiscono violenza hanno il coraggio di denunciare la violenza subita. E questo nonostante ormai da molti anni siano attivi i centri antiviolenza e l'argomento sia ampiamente trattato da tutti i mezzi di comunicazione.
L'aspetto culturale, diciamo, spiega queste paure. Io lo comprendo. Intanto si tratta di violenza domestica, quindi è un dramma denunciare il proprio compagno, il proprio marito o l'ex partner, perché è l'ammissione di un fallimento, nonché anche spesso la paura nonché la voglia di tutelare i propri figli o non sapere dove andare, non avere i mezzi economici e l'autonomia per mantenersi, o forse anche talvolta non conoscere le possibilità che esistono di accoglienza per una donna che è vittima di violenza. Quindi evidentemente le leggi da sole non bastano, sono una condizione necessaria, necessarissima, ma non sufficiente se noi non abbiamo parallelamente anche un cambiamento di cultura e di mentalità. Con questo non voglio alimentare una cultura del sospetto e della denuncia, però certo è che bisogna trovare il coraggio di rompere il silenzio quando si è vittime di violenza. Però dall'altra parte ci deve essere un'istituzione e una rete di associazioni che accolgano la donna che trova il coraggio di rompere il silenzio. Io che sono anche ambasciatrice di Telefono Rosa e ho seguito tutti i rapporti annuali dell'associazione, e la donna che è vittima di violenza entra anche spesso in un meccanismo per cui inizialmente è convinta che il violento non ripeterà più l'atto, poi si colpevolizza, pensa di essere giustamente oggetto di violenze. Dopodiché viene svuotata anche della sua volontà, talvolta non riesce a trovare il coraggio di denunciare, cioè sono tanti meccanismi che scattano a livello psicologico e che rendono molto difficile e anche molto coraggiosa la scelta, ripeto, di rompere il silenzio. Però dobbiamo dare coraggio a queste donne e dire loro che se loro trovano la forza di denunciare, troveranno chi le aiuta.
Ecco, come lei giustamente ha detto, è dunque un problema culturale più che altro. Io lo chiamo un baco culturale nelle persone. Ma questo baco culturale nasce nella famiglia, nella scuola, nella vita sociale di tutti i giorni. Da dove viene fuori?
Ci sono molti studi, una letteratura scientifica su questo aspetto, anche di recrudescenza della violenza nei rapporti interpersonali, perché qui non stiamo parlando degli aspetti del fenomeno dello stupro in strada, che è un'altra materia. Qui stiamo parlando della massa più ampia di violenze, che è quella che si consuma all'interno delle mura domestiche e all'interno delle relazioni interpersonali e sentimentali. È evidente che la condizione femminile si è modificata in modo radicale, e allora alcune gerarchie di genere che presupponevano anche una sudditanza del genere femminile rispetto al genere maschile sono state completamente rovesciate. Chi non accetta un nuovo ordine e vuole ripristinare appunto vecchie gerarchie e non trova il modo di farlo, usa quello che ha di più, cioè la forza fisica, per imporre una gerarchia che non esiste, per imporre una sudditanza che non esiste, e soprattutto una mentalità di stereotipi che legano l'idea della donna e anche del rapporto sentimentale a un'idea di possesso dell'altro. E quindi non si accetta l'autonomia femminile, non si accetta l'affermazione femminile, le libertà femminili, e quindi scoppia quella specie di perimetro contenitivo di un tempo. Sicuramente anche gli elementi, questo pure è stato studiato, di una pressione sociale ed economica di questi ultimi tempi sicuramente non facilita le relazioni interpersonali e aggrava alcune situazioni, le estremizza, le radicalizza evidentemente, e favorisce anche una catena di episodi violenti. E infatti gli episodi di violenza domestica non sono mai o raramente sono un caso isolato, sono sempre una catena di episodi che generalmente conosce un crescendo, e il femminicidio rappresenta l'atto estremo, ultimo di questa catena di azioni violente.
Ecco, dottoressa Rauti, oggi si parla molto di politiche di genere, anche se veramente in pochi hanno effettivamente capito che cosa siano queste politiche di genere, un argomento che contiene tutto e rischia alla fine di non partorire nulla.
Sì, guardi, c'è un grande dibattito apertissimo su questo aspetto. Io ho questa visione, cioè se noi andiamo, e ci sono degli studi ovviamente su questo, se noi andiamo a definire le identità di genere maschile e femminile e ne, ovviamente ne definiamo le differenze, per me questo serve e conta nel momento in cui vogliamo introdurre a tutti i livelli, dalla scuola ma non solo, degli aspetti educativi basati sul rispetto delle differenze, di tutte le differenze, anche di quelle di genere. Questa cultura si lega a una cultura più ampia che è quella della tutela antidiscriminatoria e che riguarda anche altre differenze, quelle legate per esempio all'orientamento religioso, all'orientamento sessuale, all'età, all'handicap, ad altre diciamo categorie come le definisce l'Europa. Per me questo significa una cultura del rispetto delle differenze e delle identità, cioè concepire la diversità non come una minaccia ma come una ricchezza che merita quindi rispetto. Però per me è fondamentale costruire intorno a queste teorie quella delle pari opportunità, cioè nel senso che è qualcosa che supera il concetto di uguaglianza, è quello di avere pari opportunità e una parità che non sia soltanto quella stabilita dalle norme, che evidentemente c'è, ma che sia una parità sostanziale e sociale. Noi non abbiamo nel nostro paese raggiunto ancora, nonostante tutti gli strumenti normativi a garanzia, una parità sostanziale e sociale piena tra uomo e donna. Basta guardare al mondo del lavoro e alle scelte di maternità della donna lavoratrice, che vengono mai premiate e spesso punite.
Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzio che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente
brano di Fiorella Mannoia ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione in compagnia di Isabella Rauti. Una domanda alla Marzullo. Secondo lei l'Italia è un paese maschilista?
No, secondo me l'Italia non è un paese maschilista per vocazione, nonostante abbia nel suo DNA un po' una retorica della famiglia più che un valore centrato sulla famiglia e sulle persone. Sicuramente, come tutti i paesi al sviluppo avanzato e anche al benessere diffuso e allargato, abbiamo un po' perso di vista, secondo me, il rispetto delle identità e anche delle differenze e delle radici. Io credo che l'Italia sia un paese estremamente inclusivo e generoso, penso anche però che l'operazione culturale che noi dobbiamo fare di educazione sia comunque infinita, perché anche rispetto alle nuove generazioni che danno per scontato quanto oggi è stato conquistato, garantito e sancito, ecco, dobbiamo stare molto attenti che anche nell'emergenza educativa che si vede sotto tantissimi aspetti del nostro paese, naturalmente in quell'emergenza ci sono anche i rapporti interpersonali di coppia, e quindi dobbiamo sentirci tutti impegnati come genitori, come istituzioni, ognuno per la sua responsabilità, a educare tutti al rispetto delle differenze. Credo che questo sia un punto, al di là di una deriva maschilista che ci può essere, che però non è la cultura sana, che pure c'è in questo paese, quindi io la difendo e la rivendico. Però l'operazione culturale educativa deve essere costante, perché altrimenti rischiamo appunto che le derive violente prevalgono sulla cultura sana.
Siamo in conclusione, ricordiamo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Qual è l'appello che lei vuole fare in una giornata come oggi?
E oggi, che non sia solo oggi, ma che sia tutti i giorni dell'anno, uomini e donne insieme contro la violenza, perché la violenza non è una questione che riguarda solo le donne e le vittime, ma ci riguarda tutti, è una responsabilità sociale che ci dobbiamo assumere e come tale dobbiamo combatterla.
Isabella Rauti, consigliere del Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto della violenza di genere, sessuale e del femminicidio, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ed è tutto per questa puntata di 1200 secondi con, dedicata interamente alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ne abbiamo parlato con Isabella Rauti, consigliere del Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto della violenza di genere, sessuale e del femminicidio. Da Francesco Locatelli un grazie a tutti voi per averci seguito e l'augurio di una buona giornata.
Mille duecento secondi con